Una banca cade e un'altra viene salvata in modo rocambolesco. In pochi giorni fallisce la Silicon Valley Bank, sedicesima banca degli Stati Uniti a monocultura tecnologica. E leva dietro il Credit Suisse, la seconda banca svizzera che viene acquisita da UBS, con il capitale praticamente azzerato e una parte degli obbligazionisti nemmeno salvati. Insomma, una settimana vissuta pericolosamente, che crea importanti precedenti che lasciano una traccia indelebile sulla memoria dei mercati. Pochi giorni che rievocano vecchi fantasmi. Sui mass media si aggira lo spettro del 2008, della grande crisi, del grande crash. Ma per capire meglio cosa sta succedendo, dobbiamo riavvolgere il nastro. Sono Guido Brera e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Black Box, la scatola nera della finanza. Il 15 settembre 2008 fallisce la Lehman Brothers, una delle più importanti banche di investimento americane. Cade un gigante sotto il peso di debiti contratti sul mercato immobiliare che si sono rivelati più grandi di lui. Il fallimento della Lehman apre una crisi finanziaria che minaccia le fondamenta del sistema economico globale come mai era successo prima. E questo perché? Perché una banca non può fallire. Il principio fondamentale del capitalismo è la protezione della proprietà privata e la banca ne è l'architrave, o almeno ne dovrebbe essere l'architrave. La banca è il fulcro del patto tra il risparmiatore e lo Stato. È il simbolo del loro patto. È la promessa che il denaro depositato sia al sicuro per sempre. Per questo una banca non può fallire, perché se salta una banca rischiano di saltare altre banche. Il sistema finanziario è globale, interconnesso, quindi il fallimento di una banca americana può avere ricadute pesantissime sull'economia reale e può produrre un terremoto dagli effetti devastanti. In quella giornata di settembre del 2008 la Lehman Brothers fallisce e la priorità diventa quella di scongiurare la catastrofe. Bisogna intervenire subito con provvedimenti drastici. Ma come si è arrivati a quel grande crash? A quella crisi spaventosa che stava per riportare gli Stati Uniti d'America all'età del baratto? Facciamo un passo indietro. Il 12 novembre del 1999 l'amministrazione democratica del presidente Bill Clinton abrogava il Glass-Steagall Act, ovvero la legge che regolamentava il sistema bancario americano. Era un provvedimento adottato nel 1933 per evitare che si ripetesse la catastrofe finanziaria che aveva travolto i mercati statunitensi nel 29 e la grande depressione economica in cui gli Stati Uniti erano sprofondati. Il provvedimento stabiliva una netta distinzione tra banche commerciali e banche di investimento. Le banche commerciali sono quelle che raccolgono e che custodiscono i depositi dei clienti, concedono prestiti o mutui a persone e aziende. Le banche di investimento invece operano sui mercati sia in conto proprio sia per conto dei loro clienti. Svolgono un lavoro di assistenza e consulenza per le grandi imprese, gestiscono le quotazioni delle società in borsa, gli aumenti di capitale, le fusioni o le acquisizioni. Aiutano a sviluppare prodotti finanziari come obbligazioni, azioni e derivati. La separazione voleva impedire che il fallimento di una banca si ripercuotesse anche sul piccolo risparmiatore e di conseguenza sull'economia reale. L'abolizione del Glass-Steagall Act cambiava tutto. Con effetti epocali, si poneva la storia della finanza come il nucleare sta alla storia del progresso scientifico. Pensate di combinare un sottomarino con un aeroplano. Le banche di investimento avevano bilanci snelli, ma grandi capacità di ingegneria finanziaria. Le banche commerciali avevano i depositi dei clienti e il flusso di cassa dei fatturati delle aziende. fondere le due tipologie di banche creava un'arma dal potenziale devastante. Era come scoprire il segreto di un'energia nuova, potentissima e pericolosissima. Nel 1999, quindi, il panorama finanziario cambiava radicalmente. Le banche si fondevano e nascevano istituti colossali, giganteschi, too big to fail, per usare l'espressione di Alan Greenspan, il presidente della Federal Reserve di allora, la banca centrale americana.
Troppo grandi per fallire.
Ma c'è di più. Da un giorno all'altro l'intero patrimonio bancario americano diventava spendibile sui circuiti finanziari. Somme immani, teoriche del tutto slegate dalla realtà, si abbattevano sui mercati e iniziavano ad alimentarli. Proprio su questi volumi monetari si potenziava esponenzialmente il meccanismo del leverage, ovvero della leva. Il matematico greco Archimede diceva: datemi un punto d'appoggio e vi solleverò il mondo. Spiegava così l'invenzione della leva. E la leva esiste anche in finanza. Anzi, è il cuore stesso della finanza. È il dispositivo che consente di movimentare importi superiori a quelli posseduti. Lo fa attraverso il prestito. Data una somma in garanzia, se ne riceve una di molto superiore con cui comprare o vendere titoli, obbligazioni o prodotti finanziari vari. Con l'abolizione del Glass-Steagall Act e la fusione tra banche commerciali e banche di investimento, i risparmi degli americani diventavano il punto d'appoggio su cui esercitare la leva finanziaria. E all'alba del XXI secolo il leverage rovesciava il mondo. Dava il via a una corsa folle a indebitarsi. I tassi di interesse venivano abbassati per stimolare i consumi e sostenere le imprese. Il denaro iniziava a costare poco. Chiedere prestiti diventava sempre più conveniente. E le richieste di finanziamenti aumentavano anche grazie a rateizzazioni agevolate e facilmente sostenibili nel tempo. Il denaro doveva girare. E infatti girava. Girava a ritmi vorticosi, girava perfino nelle categorie più a rischio, quelle che non disponevano di particolari garanzie per accedere ai prestiti. Il denaro girava e alimentava i sogni. Così ai cittadini statunitensi veniva annunciato che di lì in avanti tutti, davvero tutti, avrebbero potuto farsi prestare i soldi per comprare una casa. Era proprio un sogno. E visto che questa casa appena comprata sarebbe subito aumentata di valore, perché non andare in banca a farsi prestare altri soldi per comprare un'altra casa? Adesso era possibile, adesso si poteva. Quello però non era un sogno, era l'inizio di un incubo. Così cominciò a gonfiarsi la bolla dei mutui subprime, finché non esplose nel 2008. La grande crisi, il grande crash. Ma questa tendenza a lasciare libera la mano dei mercati finanziari è costante nella storia americana e ne mette a rischio la tenuta. Non a caso oggi vediamo allungarsi le ombre di vecchi fantasmi. Anni e anni di deregolamentazione sono venuti a presentare il conto. Con la presidenza di Donald Trump è stata allentata la vigilanza sulle banche con attivi inferiori ai 250 miliardi di dollari. E parliamo proprio di istituti come la Silicon Valley Bank. Si è dimenticato che anche le banche regionali, non troppo grandi, sono talmente interconnesse l'una all'altra da essere di fatto too big to fail, troppo grandi per fallire. E il pericolo di un contagio finanziario, di un effetto domino a partire dal collasso di una di quelle banche, è la minaccia ed è una minaccia per la stabilità del sistema finanziario americano. C'è più di un oceano a separare la gestione americana dal sistema europeo, dove invece le banche vengono sottoposte a continui stress test. Certo, con il fallimento della Silicon Valley Bank, i titoli degli istituti europei hanno subito una flessione, ma è un calo dovuto più a fattori emotivi, una reazione a una notizia fortemente inattesa, una reazione che ha poco di razionale e non guarda i fondamentali. Peraltro il settore del credito era salito molto in borsa negli ultimi mesi, le valutazioni erano molto tirate e gli investitori hanno colto la palla al balzo per guadagnare sui rialzi bancari. Insomma, il caso della Silicon Valley Bank è diventato un buon pretesto per vendere. Poi è arrivata la banca più fragile il Credit Suisse, fragile già da molto tempo. Il Credit Suisse è la seconda banca più grande della Svizzera e non a caso i due paesi più colpiti in Europa sono stati prima la Gran Bretagna di Liz Truss e poi la Svizzera, entrambi fuori dall'Eurozona. Il Credit Suisse è stato salvato in parte dalla Banca Centrale Svizzera e poi comprato dal suo acerrimo nemico, UBS. Questa crisi può mettere però in moto un cambiamento importante. Può ispirare un salto di paradigma. Negli ultimi anni molte imprese hanno fondato la strategia sui tassi a zero e sulla liquidità facile. Lo hanno fatto le start-up che accettavano di operare in perdita pur di aumentare in fretta la loro quota di mercato. Sapevano di poter contare sulle risorse dei fondi di venture capital pronti ad aumenti di capitale continui. Ma ora quelle risorse sono scomparse e la strada nuova è tornare ai fondamentali dell'impresa, ai costi e ai ricavi. La Silicon Valley Bank è caduta in una trappola. E per capire di che genere di trappola si tratta, vi racconto una storia. È la storia di una specie di tartaruga marina che da millenni intraprende una lunghissima migrazione oceanica per raggiungere una particolare spiaggia tropicale e deporre le uova. Quando le uova si schiudono, le piccole tartarughe sbucano dalla sabbia e si dirigono verso il mare, ubbidendo all'istruzione genetica che comanda di andare verso la luce delle stelle e della luna riflesse sull'oceano. È un metodo perfetto, è un metodo infallibile, è un metodo che funziona da millenni. Ma poi qualcuno scopre la bellezza di quella spiaggia tropicale, costruisce una strada per arrivarci, poi illumina la strada con i lampioni e dietro la strada sorgono alberghi e bar con le loro insegne luminose. Così tutte le tartarughe appena uscite dall'uovo si mettono a inseguire quelle luci invece di quella della luna. E muoiono prima o poi tutte, muoiono schiacciate dalle macchine, muoiono perse, muoiono prima che qualcuno se ne accorga e le possa mettere in salvo. Questa è una trappola evolutiva, la fa scattare un'azione umana che modifica l'ambiente, unita a un errore dell'animale che trasforma in un danno la sua evolutissima capacità di orientamento. E l'azione umana è un'azione veloce, rapida, a cui la natura non è capace di trovare un'adeguata risposta. Il tempo dei tassi a zero è stata la stagione di uno spillover, è stato un salto della specie. Nell'universo della finanza sono emerse forme di vita sconosciute, strutture di impresa leggere per le quali il lavoro non è regolato dai diritti, strutture che non hanno bisogno di negozi o filiali e le cui sedi fiscali sono sempre altrove perché il cuore del business si può spostarlo con un click. Dove fa più comodo, strutture che non prevedono ammortizzatori sociali e sono libere dalla zavorra del mondo predigitale. Tutte le conquiste del Novecento sono state annientate nell'arco di un decennio. Ma la cosa più importante è che questi organismi nuovi potevano attendere anni per cercare rendimenti, perché erano dotati di capitali pazienti. Quindi potevano lavorare in perdita e sotto i prezzi di mercato. Le imprese di questo tipo erano agili e resistenti come virus mutanti, capaci di nutrirsi di risorse quasi illimitate. Parliamo dei giganti del comparto della distribuzione, dei colossi dell'e-commerce, delle grandi piattaforme dell'intrattenimento, dei signori del settore tecnologico. Per loro le perdite non contavano, il tempo era una variabile secondaria e non esisteva differenza tra presente e futuro, tra realtà e visione, grazie ai tassi di interesse a zero che misuravano il tempo ed essendo a zero, azzeravano il tempo. Avevamo assistito a un'altra trappola evolutiva, quella dove le aziende dotate di capitali pazienti pian piano conquistavano tutto il territorio delle altre aziende europee o americane che basavano la loro struttura su strutture di capitali differenti. Come allora, grazie ai tassi di interesse a zero, avvenne quella trappola evolutiva, così oggi abbiamo assistito all'ennesima trappola evolutiva dettata da un capitalismo troppo veloce, troppo rapido, troppo vorace. La stessa trappola evolutiva in cui sono cadute migliaia di aziende dell'economia reale, oggi, ironia della sorte, è toccata alla Silicon Valley Bank. e questa trappola ha prodotto un evento rarissimo, il fallimento di una banca. I tassi di interesse sono saliti improvvisamente, in maniera repentina, per colpa dell'inflazione e perché le banche centrali sono arrivate in ritardo, e quella risalita di tassi così rapida ha messo in crisi il bilancio di quella banca. E allora, tornando alle nostre piccole e fragili tartarughe, quelle appena nate, possiamo imparare molto. Perché se conserviamo il buio, ben separato dalla luce, una spiaggia a riparo da tutto il resto, allora loro continueranno a orientarsi seguendo il chiarore del cielo stellato per trovare la strada giusta. E noi lo potremo fare con loro.
Black Box, la scatola nera della finanza, è un podcast di Cora Media scritto da Guido Brera con i diavoli. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e il sound design sono di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Il fonico di studio è Emanuele Moscatelli.